Mele Torcia.
L'8 marzo del 1908 scoppia un incendio a New York, dentro una fabbrica di camicie, la Cotton. Muoiono centinaia di operaie, per lo più immigrate. Sono donne senza diritti, sfruttate e mal pagate, che hanno fatto la fine dei topi. L'evento incide la coscienza collettiva, l'indignazione che suscita la tragedia fa pensare a molte donne mai più. Forse però non erano 129, erano solo 29 le donne morte nella fabbrica. Qualcuno si vede che si è fatto un po' prendere la mano e, preso dalla foga, ha esagerato i contorni della vicenda. Così ha messo un 1 davanti alla decina e sono diventate centinaia. A dirla tutta, la Cotton però non era nemmeno a New York, forse era a Boston o forse a Chicago. Anzi, a essere precisi, la Cotton non è mai esistita. Non ci sono fabbriche statunitensi che si chiamano così nel primo decennio del secolo scorso. E chiaramente, a meno che non vogliamo sfidare le leggi della fisica, se la fabbrica non esiste e nemmeno l'edificio che l'ha ospitato, a rigor di logica non può neanche aver preso fuoco, giusto? Quella della fabbrica tessile in cui sarebbero morte delle operaie è la più famosa delle leggende metropolitane che girano attorno alla nascita della ricorrenza dell'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti delle donne. L'8 marzo del 1908 non sono morte né 29 né tantomeno 129 donne a New York. Nessuno dei giornali già attivi in quegli anni, come per esempio il New York Times, ha mai fatto cenno a una fabbrica che va a fuoco. Ma, come spesso accade in tutte le storie finte, anche in questo caso c'è qualcosa di vero. In effetti una fabbrica incendiata a New York c'è stata, ma è accaduto il 25 marzo del 1911. In quell'occasione persero davvero la vita molte donne lavoratrici. Come racconta il libro non ancora tradotto in italiano dal titolo Talking to the Girls, in quell'incendio morirono ben 146 persone, in larga parte donne, di cui molte erano emigrate dall'Italia e dall'Europa orientale. Nonostante, secondo le autrici del libro, l'incendio del 1911 abbia scosso l'opinione pubblica sulle condizioni delle lavoratrici e possa essere considerato nella città di New York il disastro peggiore accaduto su un posto di lavoro della storia moderna dopo l'11 settembre, non è stato questo l'evento che ha fatto partire a livello internazionale un dibattito sull'esigenza di una giornata dedicata alle donne. E non è stata neanche una manifestazione, che spesso viene tirata fuori quando qualcuno tenta di trovare le radici storiche dell'8 marzo. Una manifestazione di operai e tessili è avvenuta addirittura prima, nel 1857, sempre a New York, che sarebbe stata violentemente repressa dalla polizia statale. Anche in questo caso non ci sono fonti capaci di testimoniare il pestaggio che le operaie avrebbero subito. Insomma, quello che possiamo dire finora è che l'8 marzo non nasce come un momento di cordoglio, né tantomeno come una commemorazione. E quindi allora, da dove arriva? Come raccontano Tilde Capomazza e Marisa Ombra, autrici del libro 8 marzo, una storia lunga un secolo, la storia dell'8 marzo è una storia tanto politica quanto travagliata. La vicenda che abbiamo già smentito sull'incendio della fabbrica newyorkese non è il frutto di una tendenza contemporanea, quella delle fake news diffuse sui social, tutt'altro. Secondo un lavoro d'archivio compiuto dalle due autrici del libro prima citato, il racconto di questa tragedia compare già nel 1952, quando il settimanale bolognese del Partito Comunista Italiano, La Lotta, racconta come veri i fatti della fabbrica di camicette, la Cotton. Nell'Italia del dopoguerra questo racconto era con tutta probabilità una storia che funzionava molto bene perché rispondeva a una narrazione utile ai fini delle rivendicazioni politiche e civili che ruotavano intorno alla figura femminile. Da una parte infatti c'era il sacrificio delle donne operaie, la maggior parte delle quali emigrate, e dall'altra il padrone cattivo, che era anche, non a caso, americano. E in effetti il mito delle operaie vittime dello sfruttamento ha avuto un enorme successo. La lista dei giornali italiani che hanno continuato a citarla almeno fino ai primi anni 2000 è lunghissima e include moltissime testate nazionali come Repubblica e molti conduttori famosi come Maurizio Costanzo. Quello che è certo è che della necessità per le donne di istituire una giornata dedicata a loro, ai loro diritti mancati e alle loro rivendicazioni, se ne parla almeno dalla seconda metà dell'Ottocento. Vari movimenti pacifisti americani e europei avevano avanzato questa proposta già nel 1870, ed è proprio a queste proposte che si riferisce anche Maria Montessori, la nota pedagogista e femminista italiana nel 1902, quando nel maggio di quell'anno annuncia in un'assemblea intitolata La via e l'orizzonte del femminismo che è arrivato il momento di istituire un giorno in cui tutte le donne si riuniscano per festeggiare il femminismo. Sono state tante le assemblee dentro e fuori dai partiti e le discussioni sulle riviste che all'inizio del XX secolo hanno favorito la nascita di un momento dedicato ai diritti delle donne. Ma l'occasione chiave per la nascita dell'8 marzo, per come lo conosciamo oggi, è da ricercare in un anno preciso, il 1910. In quell'anno a Copenaghen, la capitale della Danimarca, si tiene un incontro della Seconda Internazionale Socialista, un'organizzazione che riuniva i partiti di stampo socialista e socialdemocratico europei. All'incontro partecipano alcune donne e in particolare Clara Zetkin, femminista e socialista tedesca, che provò a inserire nell'ordine del giorno della Seconda Internazionale la proposta di istituire un grande appuntamento annuale per catalizzare l'opinione pubblica sulla necessità di estendere in tutto il mondo il suffragio universale. Stando ai documenti della Seconda Internazionale, questa proposta non solo non venne approvata, ma non venne neanche discussa. In quella circostanza quindi non si è istituzionalizzata la giornata della donna, ma si è iniziato a promuovere una giornata di manifestazioni e scioperi come pratica politica delle socialiste. Negli anni successivi, infatti, vari gruppi femministi e socialisti continuano ad organizzare giornate di sciopero nei paesi in cui questa usanza c'era già e ad organizzarle invece ex novo nei paesi in cui ancora non esisteva. La data quindi variava da paese a paese. Negli Stati Uniti il Women's Day cadeva l'ultima domenica di febbraio, in Russia il 3 marzo, in Germania l'8, in Francia il 9, mentre in Italia e in Svezia le manifestazioni per il voto alle donne si svolgevano in concomitanza con le celebrazioni del 1 maggio. La scelta dell'8 marzo come giornata unica arriva nel 1921, quando a Mosca si svolge la seconda conferenza delle donne comuniste che adotta la data dell'8 marzo, come leggo la definizione data dalla conferenza, la giornata internazionale dell'operaia. Così da quel momento l'8 marzo diventa per tutti, da Oriente a Occidente, la giornata delle lavoratrici e delle donne. Il quadro ideologico in cui nasce quindi era strettamente politico. Siamo nella Terza Internazionale, un incontro che univa i partiti comunisti di tutto il mondo in nome della rivoluzione mondiale del proletariato. E le rivendicazioni che questa giornata dell'8 marzo doveva fare si incentravano sul diritto di voto, i salari e l'emancipazione. Ma per concludere la storia dell'8 marzo non possiamo non citare anche un altro anno, il 1975. In quel momento le Nazioni Unite celebrano per la prima volta nella storia l'8 marzo come giornata internazionale dedicata alla donna. Alla fine del 1977, poi, con la risoluzione 32-142, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite propose ad ogni paese di adottare l'8 marzo come giornata per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Così, chi ancora non l'aveva fatto, decise di adottare questa giornata. Il motivo per cui però ci sono ancora un sacco di miti e di leggende intorno alla sua nascita è ancora da capire. La necessità di inventare una storia apocrifa che riconduce le origini negli Stati Uniti invece che nei partiti socialisti guidati dalla Russia risponde, secondo la femminista francese Lillian Candel, al bisogno di slegare l'8 marzo dalla sua impronta politica e darle un'origine più internazionale, slegata, lontana dalle iniziative di un congresso comunista. Quindi alla fine noi non sappiamo davvero come si siano create queste storie mitologiche, però una cosa la sappiamo: hanno funzionato parecchio. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.